Io sono davvero grato a Giovanni Bianchi, a tutti voi, per questo invito che mi permette di colmare una lacuna che è veramente grave. Ecco, io non sono mai venuto qui, ecco. E nonostante l'amicizia che ho da lungo tempo con Giovanni Bianchi, nonostante l'importanza che sapevo che viene riconosciuta a questi vostri incontri, a questa vostra, possiamo dire, scuola. Sono in particolare grato, ma anche un po' imbarazzato per quello che ho sentito poco fa. Grato perché raramente ho sentito una analisi, un'esegesi di un testo modesto libretto così approfondita e così direi convinta. Mentre sfuggo alla tentazione di seguire il filo e la suggestione delle memorie in quello che ha detto prima Giovanni, nel senso che il ricordo di Nino Andreatta non ha potuto impedire a lui di accedere, ecco, al tesoro dei ricordi dell'amicizia che abbiamo avuto con Nino Andreatta. Un uomo davvero straordinario, la cui perdita improvvisa, avvenuta anche in circostanze drammatiche, ma in qualche modo anche direi quasi emblematiche, perché lo saprete, è stato male durante una discussione in Parlamento alla Camera, una discussione della legge finanziaria a mezzanotte. In qualche modo ho ricordato un'altra figura splendida, tra le non moltissime, ecco, cui possiamo fare riferimento anche nell'ambito della politica cattolica, cioè quella di Ezio Vanoni, che anche lui morì subito, ecco, ebbe un attacco di cuore durante una discussione anche, non so se era al governo o in aula parlamentare,
al Senato,
mentre Andreatta rimase in uno stato di coma a lungo, che fu un motivo di turbamento per tutti e allo stesso tempo anche di esperienza esemplare, ecco, per come la famiglia lo assistette, perché era in coma profondo, e come anche gli amici, ecco, continuarono a guardare a lui, andare a trovarlo. Ecco, io tutte le volte che andavo a Bologna andavo appunto, scusate, ho dimenticato come sempre qui, e devo dire che anche mi aveva molto colpito che anche il Presidente della Repubblica, quando andavo a Bologna, andava a trovare Andreatta, e che ci fosse ancora un'attenzione a lui è stato dimostrato in modo commovente in occasione della morte, che poi subentrò molti anni dopo, eppure fu come se fosse sparito il giorno prima. Ma ripeto, non andiamo, anzi, per non indulgere qui alla commozione, vorrei fare una battuta su Andreatta che riprende quello che tu hai detto prima. Tu hai detto che Andreatta ti diceva che per fortuna c'eri solo tu, ecco. Io posso ricordare allora quello che, parafrasando quello che disse Andreotti di Andreatta, vedete, ci sono anche queste assonanze tra due uomini che più diversi di così non potevano essere, che è un'espressione, diciamo, in senso anche positivo, con tutte le riserve che ci possono essere del cattolicesimo romano, e l'altro espressione di un cattolicismo. Ecco, anche qui c'è un bello spunto in quello che hai detto, un cattolicesimo che era un misto, guardate, tra una formazione trentina, quindi quasi asburgica, e invece il mondo bolognese, perché Andreatta alla fine era un uomo, l'espressione del mondo bolognese, che è effettivamente distante molto dal mondo liturgico, ma anche diverso, come tu hai detto giustamente, dal cattolicesimo, diciamo, lombardo, della grande tradizione dei Rosmini e anche di Manzoni. Ecco. Andreotti, lo dicevi in tono un po' sarcastico, io lo dissi a Andreatta da amico, ecco, dico: tu da quando sei ministro sei cambiato, e positivamente, gli dicevo, perché prima tu su ogni problema avevi non una soluzione, non due, ma ne avevi 10. Un uomo la cui genialità si esprimeva anche in questo, nella capacità di affrontare qualunque problema avendo subito tante soluzioni geniali in testa. Dico, da quando sei ministro sai contenerle in due o tre, e quindi alla fine ti orienti tu e orienti anche noi. Lasciamo da parte questi ricordi, che comunque sono sempre motivo di ispirazione. E allora vengo lì, io ho parlato di lacune, quindi io non sapevo neppure come si svolgono questi dibattiti, che avevo visto prendere a riferimento una pubblicazione, nel caso questa modesta pubblicazione, e sono rimasto stupito nel vedere che è stato oggetto invece di un'analisi molto approfondita. E quindi sono rimasto anche un po' spiazzato, perché ieri sera, mettendo lì un momento dopo cena a pensare all'incontro con oggi, avevo impostato così alcuni appunti, alcuni temi, e adesso però mi rendo conto che, avendo già fatto un'ampia presentazione di questo lavoro, che voglio dire risale al 2006, ecco, la pubblicazione è del 2006, ma contiene una serie di interventi che partono dal 1996, mi pare, e arrivavano sino al 2004, quindi molto prima, molti anni prima della crisi. Voi sapete che una persona molto autorevole, diciamo pure il nome Tremonti, ha più volte sottolineato di aver scritto un libro in cui anticipava la crisi. Il libro è uscito e pubblicato nel 2008, ecco, la crisi voi sapete che si è affacciata nel 2007, nel 2008 era affacciata.
L'ho fatto prima, In questo libro l'ha detto prima.
Questo, ecco, l'ho fatto prima. Però, ecco, in un certo senso, voglio dire, allora penserei invece di indirizzare queste riflessioni. Voi ditemi quando volete che smetta, perché so che questo almeno mi era stato detto, che il bello di questi incontri era in un dialogo, quindi io offro degli spunti, come vi ho già detto, molto disordinati, perché ho cambiato un po' l'ordine degli argomenti che volevo trattare. Dicevo che forse la cosa utile è vedere, fare un confronto tra quello che si diceva, che io dicevo, ecco, in quel libro, prima della crisi, è quello che si dice oggi, che non dico tanto io, ma che si dice da parte di tutti, per arrivare poi a fare anche alcune considerazioni, se volete anche alcune proposte che rispondono alle domande che qui mi sono state formulate. Dico, questo confronto tra il prima e il dopo è impressionante, perché direi in questi 5 anni è veramente, possiamo dire, è cambiato il mondo. Con questo vengo a dire che questo libretto è datato, ma proprio in ragione dei cambiamenti che sono intervenuti può forse suggerire, ecco, una riflessione per capire che cosa è veramente accaduto. E io, prima di addentrarmi su questo filone, questo tema, vorrei fare una domanda quasi preliminare: ma come è stato possibile che la cosiddetta intelligenza del mondo economico, non abbia previsto, salvo rarissime eccezioni, di quello che è accaduto, cioè il rischio del tracollo dei mercati finanziari. Ecco, approfondiremo dopo questo tema. Io credo che però valga la pena di dire subito, proprio in fase preliminare, che questo deriva dal fatto che le convinzioni degli scienziati e di tutti gli operatori erano basate su alcune certezze che si ritenevano, per così dire, granitiche. Cioè tutto il sistema, chiamiamolo capitalista, e guardate che oggi, dopo veniamo anche qui a dire qualche cosa, c'è stato nel mondo, direi, europeo, nel mondo non anglosassone, c'è sempre stato un certo pudore, che è stato ripreso anche dalla Chiesa, nel parlare del sistema come sistema capitalistico, un certo pudore, e si potrà anche spiegare perché c'è stato, e lo si chiamava, si è sempre preferito chiamarlo sistema di mercato, sistema di libero mercato. In realtà nel mondo anglosassone questo pudore non c'è, si parla di capitalismo, tu curi, ecco. Allora, io dico che questo sistema era radicato su alcune certezze che non potevano essere messe in discussione. E vi dirò anche dopo come, se qualcuno avanzava le riserve, questo fosse considerato veramente un eretico, o uno che viveva al di fuori assolutamente del mondo in cui si doveva operare. Queste certezze, badate, erano fondate anche su aspetti che si ritenevano di una scienza quasi esatta, una scienza economica. E vi dirò che proprio sono questi presupposti della scienza economica che oggi vengono messi in discussione radicalmente anche proprio nel mondo anglosassone. Certezze economiche che portavano a ritenere, adesso semplifico molto il discorso, che si potesse, una scienza deve prevedere, stabilire determinate regole che prevedono o i comportamenti degli uomini o i fatti che interverranno. Questo sulla base di che cosa avveniva? Sulla base di il presupposto che i comportamenti futuri potessero essere previsti in base ai comportamenti che si sono realizzati fino a quel momento, come se cioè il futuro non riservasse delle incognite. Quindi una riduzione radicale, ma in termini, voi capite, intellettuali, culturali, delle incognite che il futuro riserva sempre, soprattutto trattandosi di una materia economica che riguarda i comportamenti degli uomini, come se i comportamenti degli uomini fossero ipotecabili in base a quello che è avvenuto. Cioè non sono state considerate tutta una serie di incognite, ecco, che non erano calcolabili, che sono state calcolate, voi sapete che sono state fatte tutta una serie di elaborazioni che portavano, guardate, non solo gli scienziati, ma anche le aziende ad assoldare i migliori professori. Io devo dire, professori di calcolo, io devo dire, mi sono spaventato, ma così, io non sono un economista, io sono un giurista, e forse questa è stata una fortuna perché mi ha permesso sempre di guardare un po' dall'esterno quello che stava avvenendo nel campo economico. Io mi sono spaventato quando ho visto che le grandi aziende assoltavano i premi Nobel di matematica, e tutto questo portava a dire evidentemente che si riteneva che ci potessero essere dei calcoli esatti, ma basati non sui numeri o sui fatti fisici, ma sul comportamento degli uomini. Voglio dire questo per osservare, ad esempio, io vi do degli punti, mi perdonerete se sono anche un po' disordinati, ma forse questo può servire anche a animare i dibattiti. Questo ha fatto sì, ad esempio, che fosse stato messo in archivio un grande pensatore economico che pure invece a suo tempo ha avuto un grandissimo peso, Keynes. Keynes era sostanzialmente archiviato, era considerato del tutto superato, perché Keynes era quello che aveva avanzato fortissime riserve sull'impostazione della scienza economica basata su questa possibilità di prevedere quello che sarebbe avvenuto, e con la possibilità di esprimere tutto questo in paradigmi, quasi in calcoli matematici. Allora, detto questo come premessa, per dire che c'è stata una mancanza di previsione da parte degli scienziati, dei pensatori e anche degli operatori di quello che è avvenuto, una mancanza radicale, ecco, che ha messo in dubbio, come vedremo, anche i fondamenti della stessa scienza economica. Allora, torniamo adesso anche ai temi del libro. Che cosa si diceva ieri, ecco, riprendendo le cose che sono state qui illustrate? Io prendevo in considerazione, in definitiva, il sistema, diciamo, anche noi adottiamo un termine semplicisticamente e crudamente capitalistico, nel periodo intercorso dal 1989, caduta del muro di Berlino, a metà degli anni 2000, del primo decennio del 2000, che era quello che io ero giunto a considerare. E la prima cosa che facevo in queste riflessioni era quindi la considerazione della globalizzazione. È stato detto ampiamente che cosa era scritto in quel libro. Io qui, per aggiungere un'altra cosa, voglio dire che facevo anche delle valutazioni per tirare una specie di bilancio, vedere quali erano gli aspetti positivi della globalizzazione e quali erano gli aspetti negativi. Io credo che uno dei primi aspetti positivi dovesse essere riconosciuto nel ruolo molto importante che il sistema alternativo a quello comunista, diciamo capitalistico, aveva avuto al fine di far cadere, e in un modo che nessuno al mondo avrebbe potuto prevedere, altra difficoltà di previsione, in questo caso non degli economisti ma dei politologi, in un modo non drammatico come tutti si temeva, si diceva a tutti: il comunismo cadrà, ma quando cadrà sarà la fine del mondo. Invece è caduto tutto sommato in un modo che ha lasciato stupefatti, anche per gli aspetti poco cruenti di questo. Qui hanno giocato evidentemente anche le personalità degli uomini. Io credo che, anche se l'uomo che ha forse i meriti maggiori da questo punto di vista oggi dimenticato in Russia, è considerato proprio direi molto male, molto criticamente, non ha nessuna popolarità. Gorbaciov va invece nella storia considerato come un uomo che ha avuto un ruolo decisivo in quel momento. Però dobbiamo riconoscere che il motivo per cui questo è avvenuto, questo crollo improvviso del comunismo, è perché non reggeva più il suo sistema economico in alternativa al sistema economico del mondo occidentale. E questo è un merito evidentemente di un sistema economico, perché voi sapete che oggi il fattore economico ha un'importanza fondamentale nella vita degli stati. Non dico una cosa molto, molto forte se dico che ha un fattore condizionante anche sulle scelte politiche, ecco. Allora, da questo punto di vista, è un merito di questo sistema funzionava. Il sistema invece pianificato, che viveva, badate, in metà del mondo, perché quando si parla di globalizzazione non si tiene conto abbastanza che c'era anche una globalizzazione prima dell'89, però era la globalizzazione di una parte del mondo, e c'era la globalizzazione, una semi-globalizzazione da una parte e una semi-globalizzazione dall'altra. Quello che è accaduto, il sistema sovietico, c'è stato un momento di esplosione del sistema invece capitalistico, perché questo ha avuto le porte spalancate anche per entrare, ovviamente con grandissimi problemi, anche nell'altra metà del mondo. Ecco, da questo punto di vista c'è stato probabilmente, come qui viene detto, una mancanza di senso di autocritica, di senso della misura, perché proprio nell'89 furono formulati quei principi che rientravano nel cosiddetto Washington Consensus, che hanno portato a quella forma di esasperazione del capitalismo che è stata chiamata turbocapitalismo, supercapitalismo, e che ha portato a una certa esasperazione. Però, ripeto, torno a dire, quali erano gli aspetti positivi? La vittoria sul comunismo, l'elevazione del livello di vita di alcuni paesi arretrati, aggiungiamo prodotti e servizi migliori e più economici, con più estese possibilità di scelta, e diciamo pure lo sviluppo vertiginoso della tecnologia, con la diffusione sempre più, direi, alla disposizione, alla portata di tutti, gli strumenti straordinari di conoscenza, di comunicazione, di trasferimenti. Questo è uno dei dati sulla cui positività nessuno può avere dei dubbi, nel senso che io mi chiedo qualche volta, ma se 50 anni fa ci avessero detto che si sarebbe potuto, parlo delle comunicazioni, comunicare dal capo all'altro del mondo, sentendosi, vedendosi, e senza costi, come oggi ci è consentito, ma sarebbe apparsa una cosa letteralmente inconcepibile, neanche immaginabile, ed è quello che si è verificato. E mi fa sperare, ma non voglio divagare, che si possono trovare delle soluzioni di tipo analogo anche per quanto riguarda il grandissimo problema dell'energia. Quali erano invece le conseguenze e i rischi che, negativi e i problemi più gravi che un capitalismo come quello che si era imposto in quel periodo presentava? E questi sono stati indicati, li voglio ricordare. Il problema più grave di tutti, perché quello su cui poi ritornerò, perché è anche oggi, dopo la crisi, si è presentato come un problema più grave, ma vorrei dire anche più scandaloso dal punto di vista umano, era il crescere delle disuguaglianze economiche e sociali tra paese e paese e all'interno dei paesi. E questo era in totale contraddizione, guardate, con uno degli obiettivi che veniva enunciato nei programmi del rilancio del capitalismo nel 1989. Si affermava che si sarebbero ridotte le disuguaglianze. Questo obiettivo assolutamente non è stato raggiunto. Poi si può aggiungere l'insicurezza del lavoro, la concorrenza spietata che portava quindi a gravi problemi riguardanti l'occupazione. E io aggiungevo allora, è vero, lasciatemi dire anche qui, insomma, qualche riferimento al passato, con la sofferenza che è tipica della figura di Cassandra. Ecco, io l'ho subita anche sulla mia pelle, perché ho visto che non nasce nessuna soddisfazione nell'aver previsto in anticipo delle cose se queste sono negative. È solo un danno nel momento che tu lo enunci, sei guardato male, ma poi dopo devi guardarti bene da dire io l'avevo detto, perché è peggio ancora, ecco. Ma da questo punto di vista io devo dire che la devastazione ambientale, cioè l'inquinamento dell'atmosfera, è stato sempre da me indicato come uno dei rischi gravissimi che vedevo, perché avendo letto dei rapporti scienziati di altissimo livello, io ero convinto che queste erano cose che veramente si sarebbero verificate, e siccome vedevo che si stavano verificando in tempi più rapidi di quelli previsti, io ritenevo che questo avrebbe potuto portare un giorno il mondo a trovarsi di fronte al problema numero uno. Io dicevo, verrà il momento in cui nei G7, allora nei G7 possono diventare G8, l'ordine del giorno presenterà al primo punto questo problema. Perché voi pensate che se si creassero delle condizioni di inabilità del mondo nella parte, oltretutto sud del mondo, che è quella più abitata, pensate ai problemi di possibilità di sopravvivenza in quel mondo, e quindi a quello che ai trasferimenti apocalittici che avrebbero potuto, che potranno verificarsi. Pensate al problema dell'acqua, il problema del petrolio è il problema della civiltà fondamentale, il problema delle energie, il problema dell'acqua è il problema di sopravvivenza. I conflitti che si possono verificare da questo punto di vista, senza considerare, perché altrimenti uno assume su questi temi una posizione che è sempre molto, molto spiacevole, del menagramo, ecco. Oppure di, se volete in altri termini, di quello che ha il pallino. Ricordate tempo fa il grande tema della riduzione dello sviluppo, ecco, che era una cosa totalmente diversa. Questi invece sono problemi reali a cui si può porre rimedio, ecco, che derivano dal riscaldamento dell'atmosfera, che è un dato, guardate, se non si interviene in un modo radicale, o se non si trovano altre fonti di energia, sarà, io lo ripeto, il problema numero uno del mondo. Guardate, io prevedevo che sarebbe diventato il primo punto all'ordine del giorno dei grandi summit internazionali. Oggi non è al primo punto, ma è sempre compreso nei temi dell'ordine. E pensate al tema gravissimo che può determinare epidemie pazzesche derivanti dallo spostamento per effetto del riscaldamento dell'atmosfera di insetti, di animali, eccetera. E noi vediamo come siamo, questo mondo che si ritiene tanto fragile anche di fronte alle malattie, è sufficiente che venga un virus nuovo che entra in crisi da ogni punto di vista. Allora, la devastazione ambientale, ma lasciatemi dire altre cose che io qui avevo detto. Ero molto preoccupato, allora, nel momento dell'auge, ecco, di questo sistema, del dilagare di questo tratto, possiamo dire, economicistico in tutti gli aspetti della vita, ecco, che portava proprio a trasformare tutto secondo questo criterio della ricerca assoluta di efficienza, che è una cosa che per certi aspetti noi abbiamo introdotto positivamente, che però portata agli eccessi, guardate, cambia radicalmente addirittura alcuni aspetti fondamentali della vita sociale e della vita politica. Si stava assistendo a un trasferimento, io sono un giurista amministrativista, stavo assistendo a qualche cosa che non avevo mai visto. Cioè, mentre in passato il problema era quello di una certa liberalizzazione delle amministrazioni, cioè di introdurre criteri di efficienza nell'amministrazione, qui stava accadendo esattamente l'opposto. Cioè, si volevano privatizzare anche servizi che non possono essere lasciati solo dalle mani dei privati, che devono essere comunque soggetti, che devono rientrare nell'alveo della pubblica amministrazione. E infine, e questo è un altro aspetto su cui eventualmente torneremo. Io vedevo in questa forma di capitalismo anche un rischio grave di alterazione del gioco democratico, cioè per l'intrusione proprio dei poteri economici nella vita politica, e soprattutto per questo, per il fatto che anche l'assetto economico si stava caratterizzando per una assoluta predominanza di alcuni soggetti, di alcuni protagonisti dell'economia su altri. In modo particolare si stava verificando quel fenomeno, che poi è esploso, di una predominanza assoluta nelle aziende dei manager, dei super manager, una prevalenza del manager sulle diritti anche di proprietà. E guardate che oggi io devo trattenermi da dire le cose, perché altrimenti si perde un po' quello che vorrei che fosse il filo, ecco, di questo ragionamento, ma anche oggi è così, non è assolutamente cambiato. Allora, questi erano i segni premonitori di una crisi. Io devo dire, facciatemelo dire, ho detto prima delle ragioni per cui i più non hanno previsto la crisi. Io dico che chi guardava queste cose, beh, insomma, aveva dei motivi per ritenere che ci potessero essere, che potessero essere in vista dei gravi casi di involuzione del sistema in cui. Lasciatevi dire, esattamente qui è riportato, nel 2002, quindi andiamo indietro 5 anni rispetto al sorgere della crisi, quasi 10 anni da oggi, io in una relazione che fu ripresa in varie pubblicazioni, non solo in questo, avevo detto: il futuro del mondo è a rischio. Lasciatemi fare questa citazione, ma serve solo per stimolare la discussione. Ci troviamo a un bivio storico. Sono le cose che oggi vengono dette da quasi tutti. Allora dire questo era accettare rischi di accuse di eresia economica, ben inteso. Il futuro del mondo è a rischio, ci troviamo a un bivio storico. La percezione dell'estrema gravità della situazione e delle urgenze di trovare adeguate soluzioni ai drammatici problemi posti dall'interdipendenza globale, cioè dalla globalizzazione, è diventata generale. Ma perché vi sia una correzione del processo di globalizzazione occorre che si applichi una disciplina capace di imporre il rispetto dei valori, tutti questi valori che fino ad oggi sono stati sacrificati. E dicevo, non si tratta di porre in discussione l'economia di mercato né di ostacolare la libertà del commercio internazionale. Quindi io dicevo, si possono trovare soluzioni all'interno del sistema del mercato. Oggi viene messo in discussione anche questo. Dicevo, il modello di sviluppo economico sperimentato dall'Unione Sovietica ha fallito per aver sacrificato tutte le libertà individuali, comprese quelle economiche. Concludevo, per un motivo opposto rischia ora una grave involuzione l'economia liberistica. Bene, che cosa, qual è la reazione che noi riscontriamo una volta subentrata la crisi? Allora, richiamatemi, perché so che quando si comincia e non c'è un ordine proprio prestabilito, si può anche divagare. Ditemi voi quando
è opportuno. Io l'ascolterei per mesi.
Allora, subentrata la crisi, beh, allora anche i fautori, ripeto, anche i più convinti difensori del sistema economico di mercato, cioè liberistico, ma io dico di quel tipo di liberismo e di capitalismo che si è esasperato a partire dal 1949, avendo davanti delle praterie per applicarsi, mentre prima erano terreni preclusi. Ecco, questi liberisti, che oggi appaiono un po' come i giapponesi che a distanza dall'ultima guerra, dalla fine della guerra, ancora continuavano a credere di essere in guerra, e avevano dato un'interpretazione assolutamente corretta dal punto di vista tecnico, ma minimalista della crisi, cioè in definitiva sostenevano che questa è una delle crisi passeggere tipiche del sistema capitalistico che, secondo una definizione geniale, ben nota, è un sistema distruttivo per sempre rinnovare e ricostruire. Questa è una visione evidentemente molto positiva, che risale a Schumpeter, eccetera, e nel senso che vuol dimostrare il dinamismo, la forza di cambiamento che ha il sistema. E allora che cosa si limitarono a dire? La mancanza di regola, ecco. È una fase transitoria, ciclica, di quelle che si verificano, si sono verificate tante volte nel sistema capitalistico, per questa ragione che si rinnova di continuo, è un problema di regole. E allora erano date delle spiegazioni di questo tipo. C'erano state lacune nelle regole, non sto adesso a dire, ad esempio sulle banche tradizionali le regole erano molto, molto severe, molto, erano sufficienti, ma su tutta una serie di altri operatori economici, finanziari, no, c'erano maglie molto larghe. Si è riconosciuto che si era esagerato nella logica dell'economia del debito, questo negli Stati Uniti. Voi pensate che negli Stati Uniti l'indebitamento privato, qui la situazione è esattamente opposta a quella non solo del mondo europeo continentale, ma soprattutto dell'Italia. Il debito privato là era quasi esaltato come un motore dell'economia, perché attraverso i derivati, ecco, pensate alla crisi che è nata con i mutui, a un certo punto si sono moltiplicati all'infinito, e si criticava il sistema economico perché avevano in quel momento, in questi 15 anni di cui parlo, dal 1989 a metà degli anni 90, c'era un corso diverso dell'economia statunitense, americana, anglosassone rispetto a quella europea. Quella correva di più. Ecco, si diceva, uno dei motivi è questo, che voi siete fermi, voi non capite che fa parte del movimento della libertà, del dinamismo di una società, che i privati abbiano tanti debiti, ecco. E li hanno perché? Per comprare le case, per assicurarsi le pensioni. Voi pensate al grande problema che ha incontrato recentemente Obama per varare la riforma delle pensioni. Per assicurarsi le pensioni loro devono indebitarsi, ma siccome è un giro molto rapido e anche quantitativamente più consistente, questo è il motore dell'economia. Invece il sistema europeo con tutti questi interventi dello Stato di carattere assistenziale, welfare state, tutte queste cose, fa sì che i cittadini abbiano già le loro protezioni nel campo previdenziale, che molti abbiano anche la casa. E questo, invece di essere un fattore positivo, un fattore, sì, voi dite di stabilità, ma in realtà di staticità. Abbiamo visto che proprio è stato questo tema della dimensione enorme, qui ci potrei dare dei dati impressionanti, di cosa ha significato l'indebitamento privato per i mutui casa negli Stati Uniti. Hanno raggiunto delle dimensioni che erano vicine al PIL degli Stati Uniti, con una moltiplicazione all'infinito attraverso questo marchingegno dei cosiddetti derivati e di questi debiti, per cui l'economia finanziaria ha assunto dimensioni che non avevano più, come sapete, alcun riferimento all'economia reale. E io vi dico anche questo, siccome io seguivo un po' questi problemi, un po' per ragioni d'ufficio, un po' per la verità, qui devo dire, dato che tu hai citato alcune altre cose che io faccio nel campo culturale, perché questo è un motivo di sopravvivenza per me, perché se no avessi la possibilità ogni tanto di pensare, di respirare, eccetera, proprio non avrei resistito così tanto. E come dicevo, dovendomi occupare delle banche, io sostenevo una cosa, guardate, di buon senso, io sono un giurista, quindi mi interessano gli aspetti istituzionali più che quelli tecnici e economici, ma quando mi dicevo che insomma la regola fondamentale era quella dell'incremento di valore continuo, ogni 3 anni, voi sapete, le aziende fanno il piano industriale e anche le banche facevano, ogni 3 anni si dovevano conseguire sempre degli aumenti di valore, cosiddetta la crescita di valore, ogni volta in termini assicurati ma sempre progressivi. Io dicevo, scusate, ma a me hanno insegnato che le banche hanno una funzione business tradizionale, che è quello di ricevere depositi e poi di trasferire questi mezzi all'industria, alla produzione. Questo ciclo economico non può continuare sempre con progressioni matematiche, ci sono dei momenti di stallo e quindi se si fanno i programmi bisognerebbe sempre tenere conto di questo. Se invece voi dite che se non raggiungete il più 10 alla fine o il più 20 alla fine del triennio, voi siete tagliati fuori, come potete raggiungere questo? La risposta è attraverso l'attività finanziaria, attraverso quindi la moltiplicazione di questi prodotti finanziari. Quando si parla tanto di rapporto tra finanza ed economia, non si tiene conto che erano questi dogmi che si imponevano ai manager. Il manager che allora raggiungeva sempre un risultato di questo genere era un manager da accantonare. E voi capite oltretutto che a questo si collega anche il fatto che ai manager fossero riconosciuti compensi fuori da ogni regola, perché c'erano in passato anche delle regole che portavano a dire, ad esempio, non deve esserci tra il compenso maggiore in un'azienda e il compenso minore più di una certa distanza. No, ormai era indispensabile, ma così erano situazioni di necessità anche per le aziende. Se tu non prendevi il manager, il super manager capace di ottenere quello, eri tagliato fuori e i mercati ti punivano. E aggiungo questo, con questa ulteriore conseguenza negativa, che i manager a questo punto venivano giudicati su periodi temporali sempre più brevi. Altra cosa che io, non essendo un economista, non essendo un manager, non essendo un tecnico, trovavo sorprendente era questo: ma è possibile che si passi dal bilancio annuale, in cui si verifica se uno che ha avuto un certo programma l'ha realizzato o meno, a bilanci semestrali, poi a bilanci trimestrali? Oggi siamo ai bilanci trimestrali, ma vi assicuro che i manager, quando si andava a trovare, avevano sempre davanti un quadro del loro computer con l'attenzione spasmodica su quello che avveniva ogni giorno in borsa. Ecco, capite, questo vuol dire aver cercato sempre i profitti nei tempi più brevi possibili. E questo è inconcepibile con una programmazione che vale, un tema che vale per la politica. Se non si dà un certo periodo di tempo normalmente per realizzare un certo programma, non c'è governo che possa fare una buona prova. Ma questo vale anche nel campo economico. Allora, ecco, queste erano in definitiva indicate come le ragioni in primo tempo le ragioni di questa crisi: insufficiente regolamentazione, modalità di retribuzione del top manager eccessive, conflitto di interesse, voi sapete tutte le scatole cosiddette cinesi in quelle banche che erano allo stesso tempo banche di investimento e banche di rating, ed è un equivoco che tuttora prosegue. E come vi ho detto, questa forma di indebitamento privato. Bene, in realtà oggi, col perdurare della crisi, queste spiegazioni riduttive, minimaliste, sono saltate. Ecco. Tacciono le persone che sostenevano a trattarsi di crisi cicliche. Oggi viene messo chiaramente in discussione lo stesso sistema. Io devo dire, volendo fare, passando all'attualità, a me è interessato molto, io non sono andato a Davos, ma ho letto un po' i documenti che sono stati presentati, è stato impressionante vedere come anche autorevoli scienziati oggi si chiedono se questa forma di sistema capitalistico sia giunti a una crisi terminale. Non ci sono cioè solo personalità idealiste. Ecco, leggevo un'intervista a Yunus, sapete, il pioniere del medio credito, il quale afferma categoricamente che il sistema capitalistico è finito, è un modello di vita nato più di 100 anni fa che non tiene passo coi tempi, eccetera. Ma no, ma ci sono anche altri, proprio anche scienziati, è veramente una situazione cambiata, come dicevo, completamente in 5 anni. Oggi è il tema dominante quello della onnipresenza della crisi del capitalismo. E allora io voglio dire, senza adesso addentrarsi sul tema se le modifiche che si impongono possono rientrare nell'ambito ancora di un sistema chiamato capitalistico, più tema che mi interessa sì in un certo punto, perché già è stato osservato da molti studiosi che il capitalismo si è talmente rinnovato, cambiato rispetto alle origini, che si può dire che è ancora capitalismo, oppure bisogna coniare altri termini. Questo è un discorso che quasi terminologico che non mi interessa. Io personalmente ritengo che si possano introdurre invece delle modifiche tali da consentire al capitalismo, che ha ottenuto, come ho detto prima, sicuramente dei risultati storici di grandissimo rilievo, di sopravvivere e di venire incontro ai problemi che oggi si presentano all'umanità. Però, mi avvio verso la conclusione, però a questo punto bisogna, a mio avviso, seguire due strade di pensiero. La prima, vedere a questo punto quali sono veramente una ricognizione dei problemi più gravi che oggi abbiamo davanti. E abbiamo prima detto i problemi che si prefiguravano, vediamo adesso di dire in concreto quali sono i problemi più gravi che si presentano davanti al mondo, che riguardano, io vi dico subito, l'economia, ma anche la politica. E io vi dirò che la mia idea alla fine è quella che proprio nel rapporto tra economia e politica, cioè tra mercato e democrazia, che si gioca il futuro dell'umanità. Ecco, allora io qui per brevità mi limito a indicare alcuni problemi, come ho desunto ad esempio anche da alcune di queste relazioni, quindi dico cose qui non tanto, non solo mie, di convinzioni mie, ma che sono emerse ormai all'evidenza di tutta l'opinione pubblica e scientifica. Vi accenno solo, prima di tutto è il problema dell'equità, cioè dell'attenuazione delle disuguaglianze, e si riconosce da tutti che questo capitalismo ha generato società sempre più ineguali. Ci sono delle eccezioni e non è privo di significato in questo momento in cui c'è anche questa crisi europea riconoscere che però quelli che sono parzialmente, ecco, dico solo parzialmente, delle eccezioni sono alcuni paesi europei, e non vi stupisca se io insieme a certi paesi che ritengo meno ingiusti della media, che sono i paesi del nord Europa, io metto anche la Germania. Non vi stupisca, in un momento vado controcorrente, in un momento in cui la Germania è considerata responsabile, ma questo è un altro discorso, questo è il discorso dell'adeguatezza o meno della persona che oggi dei governanti della Germania, ma la Germania ha tutto sommato ha tenuto sempre un certo controllo attraverso le sue leggi, attraverso il suo sistema di vita, di questo problema dell'uguaglianza. Ma procedo rapidamente. Altro inconveniente è il problema della capacità di assicurare un'occupazione stabile, cioè il continuo progresso tecnologico, questo è un problema gravissimo per l'occupazione. Altro problema, vi accenno solo, il fisco. Guardate che il fisco, anche qui si sta delineando una rivoluzione di ordine di pensiero, di ordine scientifico. Il fisco, ci rendiamo conto adesso che grava troppo sul lavoro, particolare sul lavoro dipendente, persino possiamo dire sulle rendite, che è un altro aspetto, troppo poco sul capitale. Voi capite tutte le implicazioni di questo che io ho appena detto, anche sul tema oggi di cosa fare sulla patrimoniale, un tema che può andare molto lontano, ma è un dato di fatto che incide molto meno sul capitale che sul lavoro e sui redditi. Poi ecco la mancanza, sì, il problema di regola, la mancanza di regolamentazione della globalizzazione finanziaria. Lei prima ha fatto riferimento ai diversi aspetti di globalizzazione. Io dico la globalizzazione finanziaria, io sono convinto che la globalizzazione in se stessa è un fenomeno positivo, l'abbiamo detto e ridetto, ma un conto è la globalizzazione commerciale, un conto è la globalizzazione finanziaria. Questa richiede regole infinitamente più rigorose, perché voi comprendete che è possibile oggi spostare masse enormi da un capo all'altro del mondo in termini immediati, e questo può creare delle distorsioni gravissime. Ma dico di più, quando dico intervenire e modificare le norme, qui si tratta di intaccare quel benedetto principio che è un mito, che è un tabù del mercato, perché i fautori del mercato inteso come dogma, ecco, io ho detto che sono, io ritengo che si possa risolvere i problemi senza uscire dall'economia di mercato, a condizione di non intendere il mercato come un dogma.